alla parola, dunque, per leggere in Luca capitolo 11 dal primo verso. Dio benedica questa lettura al cuore nostro e la meditazione che ne ricaviamo. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi, ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore, non ci esporre alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, e se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli, io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli, perché gli è amico, tuttavia, per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre tra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dio sia lodato. Il messaggio che ho nel cuore da alcuni giorni e che risuona forte è tratto dal verso primo. Un uomo, un discepolo, dopo aver visto Gesù pregare, dopo averlo visto finire la preghiera, disse: Signore, insegnaci a pregare. Questa mattina voglio parlarvi di questo argomento, di questa lezione. Signore, insegnaci a pregare. Amen. Questo discepolo anonimo, non sappiamo chi sia dei dodici, sicuramente non è Giuda, e andiamo per esclusione. Qualcheduno degli altri lo ha osservato, è stato lì a guardare. E poi alla fine, quando si è alzato dalla preghiera, gli ha detto: Signore, insegnaci a pregare. Che cosa avrei chiesto io? Che cosa avresti chiesto tu? Signore, insegnaci ad operare miracoli. Oh, quanti miracoli vorremmo avere, vedere. Insegnaci ad operare miracoli. Però qua dice: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Giovanni non ha operato neanche un miracolo. Eppure il Signore Gesù disse: non c'è altro più grande di lui. Un uomo che è stato in disparte, e noi lo ricordiamo perché è la voce che grida nel deserto, è il grande precursore di Cristo. Ma la cosa interessante è che qui il Signore, i discepoli lo presentano, Giovanni, come un uomo di preghiera. Insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E poi, più di ogni altro, chi è il maestro dei maestri? Chi è? È Gesù. E Gesù è il maestro anche e soprattutto della preghiera. Insegnaci ad operare miracoli. Insegnaci a trovare un buon lavoro. Insegnaci a fare carriera. Insegnaci ad essere dei bravi credenti, belle preghiere, legittime preghiere. Signore, insegnami a predicare. Insegnami ad essere un buon genitore. Quante belle preghiere, ma qui la preghiera è per la preghiera. C'è la preghiera per la salvezza, la preghiera per la guarigione, la preghiera per le cose materiali, ma qui la preghiera è la preghiera per la preghiera. E questo è il titolo della meditazione questa mattina. La preghiera per la preghiera. La preghiera per la preghiera. Signore, insegnami a pregare. Sapete farlo? Sappiamo farlo? Io rispondo, e non per falsa umiltà, no, Signore. Devo andare alle elementari. Se me lo concedi, forse dovrei passare dall'asilo. Signore, insegnami a pregare. Signore, insegnaci a pregare. Se c'è un bisogno che oggi la Chiesa ha, è imparare a pregare. Molti problemi sarebbero risolti e la Chiesa sarebbe quello che Dio vuole che noi siamo se imparassimo a pregare. Il nostro testo quindi ci rivela questa verità. Il discepolo in questione desidera imparare e imparare quella che è la più grande lezione in assoluto, perché questo discepolo anonimo ha capito la grande verità che se la Chiesa prega è una Chiesa invincibile, è una Chiesa che conquista, è una Chiesa che vince. E quando il diavolo sa che la Chiesa prega, il diavolo con il suo esercito trema. Ma quando si smette di pregare, quando la Chiesa smette di pregare, allora lui è felice e il regno delle tenebre avanza. Quest'oggi il nostro pregare deve essere per questa direzione, per questo argomento. Signore, insegnami, insegnaci al plurale, insegna noi a pregare. E io questa mattina voglio vedere gli insegnamenti che Gesù ci ha dato, perché qui in questo testo lui ha una profondità speciale. E riguardo la parola, riguardo la preghiera, la parola di Dio si rivela chiaramente. Se il credente, stimorato di Dio, e so che lo siete, come abbiamo pregato da qualche settimana, unisci il mio cuore al timore dell'Eterno, lega il mio cuore al timore del tuo nome, in modo indissolubile rendilo fuso insieme, perché così dal cuore nostro ci sarà vita. Ebbene, se noi con il timore di Dio facciamo questa preghiera, impareremo delle lezioni speciali che Gesù ci ha dato. Volete venire con me a questa scuola? Vogliamo vedere insieme queste lezioni? Se non le comprendiamo, se io non le comprendo, non comprenderò mai la preghiera. A volte siamo superficiali riguardo la preghiera. E io chiedo questa mattina, con il santo timore di Dio che deve accompagnarci, di rivolgerci a queste tre lezioni che Gesù dà in questo testo, molto semplice, ma di vitale importanza. Signore, insegnami, insegnaci a pregare. La prima cosa che appare evidente in questo testo, fate attenzione, insegnami a pregare e ad avere la giusta relazione. La giusta relazione. Non c'è preghiera, non esiste preghiera se non c'è una giusta relazione. Mi spiegherò meglio. Fratelli e sorelle, se non c'è una giusta relazione, non c'è preghiera. Fuori di questo sarebbe un recitare, un pregare inutile. Solo quando stabiliamo la giusta relazione, il giusto legame, allora può iniziare la preghiera. E questa lezione noi dobbiamo impararla assolutamente. Fratelli ed amici che siete qui questa mattina, voi che ascoltate la parola del Signore, questa è la parola di Dio, è Cristo che parla, non un uomo. Questo è l'Evangelo. E la parola di Dio è chiara. E il Signore dice chiaramente che la preghiera, la vera preghiera, ha la relazione, questa giusta relazione. Padre nostro che sei nei cieli. La relazione è questa, se non c'è questo legame tra figlio e padre, se colui che prega non è un figlio che si rivolge ad un padre, non c'è preghiera. Tutto il resto è un rituale religioso che non ha niente a che fare con la preghiera. Lo ripeto, se non c'è la relazione fra figlio e padre, tutto il resto è un rituale religioso che non ha niente a che fare con la preghiera. La vita della Chiesa è viva generazione dopo generazione in virtù di un'esperienza di fede fatta con Dio personalmente. Dio non ha nipoti, Dio ha solo figli. Pensate, la Chiesa può vivere pochissimo se non si rinnova il miracolo della nuova nascita. La Chiesa ha una vita brevissima, la vita breve di una generazione, poi muore se non nascono altre generazioni e stabiliscono la relazione tra figli e Dio. Dio non ha nipoti, non ha pronipoti, Dio non è un nonno, Dio è solo un padre. E Dio vuole una relazione fra padre e figlio, figlio e padre. E il Signore insegna questa grande verità. Se vuoi avere contatto con Dio, se vuoi avere legame con Dio, se vuoi avere la vera religione con Dio, religione è religo, riunire, legare insieme, c'è bisogno che io e te siamo figli di Dio. La relazione è questa, dobbiamo diventare figli attraverso un'esperienza di fede. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Alleluia! Abbiamo il diritto di diventare figli di Dio in virtù di Gesù. E come? A quelli che credono nel suo nome. Credi nel nome di Gesù? Sei un figlio di Dio. Se ci credi veramente, se credi nel Signore, i quali non sono nati da sangue e carne, ma sono nati per la volontà di Dio. Alleluia, per lo Spirito Santo. Ma questa relazione noi dobbiamo mantenerla. Insegnami a pregare. Se io perdo la relazione di figlio con il padre, io perdo la preghiera. Non solo dobbiamo diventare figli, dobbiamo mantenerci nella relazione di padre e figli, perché il figlio può andarsene via di casa. Il figlio, come il figlio il prodigo, può andarsene lontano e rifiutare il padre. E infatti dice in Romani, a tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio. Non solo dobbiamo ricevere Gesù per diventare figli, dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo per rimanere figli e mantenere questa relazione. Io non posso litigare con Dio, non debbo litigare con Dio. Se il peccato sopraggiunge, si rompe la relazione, cessa la preghiera e i nostri peccati diventano un muro di separazione fra noi e Dio. Si rompe la relazione tra figli e padri. Alleluia. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo, Abba, Padre. Alleluia! Siamo figli di Dio e lo Spirito stesso testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio e tali siamo, benedetto il nome del Signore. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per anche essere glorificati con Lui. Gloria al Signore. Avete la Bibbia aperta? Insegnami a pregare, insegnaci a pregare. La Scrittura ci dice che qui, al verso 5, il Signore Gesù dice una parabola. Se uno di voi ad un amico che gli viene a mezzanotte, questo amico gli dice prestami tre pani, e quello lì all'interno di notte dice ma io dormo, cioè i miei bambini che dormono con me, non posso darti fastidio, cioè non posso darti la tua richiesta, però dice siccome gli è amico gli darà quello che richiede. Sapete una cosa, nei villaggi di una volta, nei villaggi orientali, nei villaggi della Palestina, c'era un codice etico, c'era un'etichetta, un codice sociale sacro. Se veniva un viandante, se veniva anche un estraneo nel villaggio e si presentava a casa tua, non solo tu, ma tutto il villaggio doveva accoglierlo. E se quel viandante veniva rifiutato e doveva andare in un altro villaggio, il disonore non era solo della famiglia che rifiutava, ma era dell'intero villaggio. C'era un'etichetta sociale, c'era una deontologia, c'era un modo operandis, c'era un modo di agire, di operare, rigoroso, sacro. E dovevano essere accolti. E Gesù sta dicendo qui, se voi accogliete gli estranei e gli amici e gli date quello che loro desiderano, vedete alla fine della Bibbia qua cosa dice? Quanto più il vostro Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gloria al Signore. Questa mattina la cosa meravigliosa che noi possiamo godere è la relazione con Dio come un padre. Amen. Ringraziamolo e conserviamo questo geloso legame con Dio. Dio mio, tu sei mio padre. Oh, voglio essere un figlio tuo diletto. Voglio essere guidato dallo Spirito Santo ogni giorno, studiarmi nel pubblico e nel privato, nella luce e nelle tenebre, di essere sempre un figlio tuo diletto. Gloria al Signore. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. La vera preghiera non solo ha la relazione con Dio, ma la relazione anche con la Chiesa. Padre nostro. La preghiera che noi definiamo la preghiera del Padre nostro, la preghiera di Gesù, insegna un modello preciso e non dice mai al singolare Padre mio, rimetti i miei peccati, donami il mio pane quotidiano, non espormi alla tentazione, ma dice sempre al plurale Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E poi dice dacci il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti, non esporci in tentazione, liberaci dal maligno, liberaci, sempre al plurale, perché c'è una relazione che noi dobbiamo rispettare, che dobbiamo mantenere. Mi seguite, fratelli e sorelle? È la relazione con la Chiesa. Se io rompo la relazione con Dio, cessa la preghiera. Se io rompo la relazione con la Chiesa, si interrompe la preghiera. La preghiera deve essere mantenuta dalla relazione con il corpo di Cristo. Questa è chiara la parola. In Proverbi capitolo 18 verso 1 dice chi si separa cerca la propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. L'egoismo non deve essere assolutamente presente nel cuore dell'uomo. Se vogliamo imparare la preghiera, dobbiamo mantenere la relazione con Dio e con la Chiesa, con il popolo del Signore, con la famiglia di Dio. è un padre, e se c'è un padre c'è una famiglia, e se c'è una famiglia ci sono fratelli e sorelle in Cristo con i quali io devo mantenere la giusta e biblica relazione spirituale a qualsiasi costo, a qualsiasi prezzo. La giusta relazione. Signore, insegnami a pregare, aiutami a mantenere la giusta relazione con te e con il nostro prossimo. La seconda cosa, Signore, aiutaci, insegnaci a pregare, non solo la nostra relazione, ma la nostra responsabilità. Qual è lo scopo delle nostre preghiere? Signore, insegnami a pregare, insegnaci a pregare. Cosa ci aspettiamo dalla preghiera? Cosa aspettiamo? Quale risultato vogliamo che accada quando preghiamo? Il Signore ci fa comprendere che c'è una responsabilità che noi come figli di Dio dobbiamo avere nel cuore. Sapete qual è? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. L'ineludibile, imprescindibile, inequivocabile, l'assoluto bisogno del credente, la responsabilità nostra, è che il nome del Signore sia glorificato. Se io prego e la mia preghiera ha come scopo la gloria di Dio, l'avanzamento del suo regno, non del mio regno, la mia e la tua preghiera sarà una preghiera nella volontà del Signore. La nostra responsabilità è che il nome del Signore sia glorificato. E io voglio filtrare le mie preghiere, voglio setacciare la mia preghiera e voglio domandarmi: ma quando prego, per che cosa prego? Per i miei interessi o gli interessi suoi? Per gli interessi miei o gli interessi del suo regno? Oh, fratelli e sorelle, noi abbiamo la responsabilità di portare gloria al suo nome. È vero, fratelli e sorelle? Noi con la preghiera abbiamo la responsabilità imprescindibile, obbligatoria, vincolante, che il nome del Signore sia glorificato, sia innalzato. Il Signore non risponderà mai a preghiere che abbiano altri motivi. Sapete, qualcuno ha detto: la nostra preghiera non è che la volontà terrestre sia fatta nel cielo. Lo ripeto, la preghiera non è che la mia volontà sia fatta nel cielo, ma che la sua volontà sia fatta sulla terra. C'è una bella differenza. Il Signore non vuole renderci una vita più felice, una vita più facile. Il Signore vuole che il suo regno si spanda. E a volte permette le persecuzioni e la vita della Chiesa diventa una vita impossibile. A volte si sono scatenate le più terribili persecuzioni. Ma nelle più terribili persecuzioni, nelle sofferenze più indicibili, il nome del Signore è glorificato e il regno di Dio si è sviluppato. Insegnami a pregare, insegnaci a pregare, a capire che lo scopo nostro è quello che il nome del Signore sia glorificato, che la responsabilità nostra è quella che il regno di Dio si sviluppi. Non devo chiedere che Dio renda la mia vita più facile, che Dio renda la mia vita più felice. Io devo chiedere che il regno di Dio si sviluppi e che il nome del Signore sia glorificato. E se questo deve costare la mia sofferenza, Signore, sia fatta la tua volontà. Se deve costare la mia sofferenza, sia fatta la volontà del Signore. Se deve costare la tua sofferenza, sia fatta la volontà del Signore. Il Signore Gesù ci ha insegnato questo. Quando Paolo stava per morire, dice: quello che desidero che il Signore sia glorificato, o con la vita o con la morte. Se io debbo essere dato in modo di libazione e essere sacrificio, sia fatta la volontà del Signore. Sono pronto, dice l'Apostolo Paolo, perché ha capito la grande lezione della preghiera, che è quella che il nome del Signore sia glorificato, e ha capito che la grande responsabilità del credente non è la sua volontà, ma la volontà di Dio. Non è lo sviluppo di un nostro status quo terreno, ma che il regno di Dio si sviluppi. Gloria al Signore. Il Signore, ricordatelo, non risponde per renderti la tua vita più facile o più felice. La preghiera come unico scopo, quello di vedere il regno di Dio spandersi e il nome del Signore glorificarsi. Dio non può cambiare i suoi piani eterni per renderci più felici. Se la Chiesa deve attraversare dei momenti difficili, delle prove incredibili, delle tempeste, l'opera del Signore va avanti. Un giorno il Signore ce ne darà la ricompensa. Sia benedetto il nome del Signore. Insegnaci a pregare. Signore, aiutaci a mantenere una giusta relazione con Te, tra figli e padri, un figlio di letto e un padre celeste. Aiutami ad avere la giusta relazione con la Chiesa, Padre nostro. Aiutami ad essere legato con la Chiesa. Aiutami ad avere la giusta responsabilità. La responsabilità che noi abbiamo è che il nome del Signore sia glorificato. Lo vogliamo? Che Dio sia innalzato, che Dio sia glorificato in ogni maniera, a qualsiasi costo. Vogliamo che il nome del Signore sia santificato. E infine, la giusta richiesta. Non c'è niente di sbagliato nel chiedere il pane quotidiano e tutte le altre richieste. Anzi, il Signore vuole dare quello che tu desideri, però sempre condizionato alla sua volontà. E in Filippesi capitolo 4, al verso 9, la scrittura dice, 4:19, il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gloria a Dio. La giusta richiesta qual è? Non c'è niente di sbagliato nel chiedere il pane, però troppo spesso noi siamo attenti alle cose e non alla persona. Troppo spesso siamo attenti a quello che Lui dona e non al donatore. Vogliamo i Suoi doni, ma ci dimentichiamo che la nostra relazione con il donatore, alleluia, stabilisce una buona e mantieni una buona relazione con il tuo donatore. Amen. Con il Signore dei Signori, il Re dei Re, il tuo Padre Celeste. Mantieni una buona relazione con la Chiesa, il popolo di Dio, i tuoi fratelli e le tue sorelle, e abbi la responsabilità. Molto spesso ci sono dei credenti che non hanno il senso della responsabilità. La responsabilità di credenti, di figli di Dio, di membri del popolo del Signore, la responsabilità di mantenere le proprie posizioni, il proprio compito, la responsabilità di onorare il Signore a qualsiasi costo. Gloria al Signore. La responsabilità che noi abbiamo è quella che il Signore sia glorificato. E poi la giusta richiesta. Ascoltate. In Luca, il nostro testo biblico, e concludo, capitolo 11, al verso 13, l'ultimo verso che ho letto. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a colui, a coloro che glielo chiedono. Qual è la giusta richiesta? La principale. Quando noi abbiamo la giusta relazione col Padre, la giusta responsabilità, avremo anche la giusta richiesta, la prima. Quando abbiamo le giuste relazioni, abbiamo una scala di priorità. Al primo posto c'è Dio, il suo regno e lo Spirito Santo. Il Padre nostro ci darà lo Spirito Santo, ci darà tutto il resto poi dopo. Pensate prima al regno dei cieli e alla sua giustizia, in primis, e poi tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ci crediamo? Ci crediamo, perché Dio è fedele, Dio è fedele, benedetto il suo nome. Ci aiuterà nel lavoro, nella famiglia, con i figli, come genitori, ci aiuterà nella malattia, ci aiuterà, perché Dio è fedele. Però in primo luogo non dimentichiamo che siamo figli e Lui è il nostro Padre Celeste e noi vogliamo glorificarlo. Questo è lo scopo della nostra vita, la nostra responsabilità. Dobbiamo mantenerla fino alla fine con grande serietà E la nostra richiesta deve avere al primo posto le cose dello Spirito. Voglio invitarvi ad aprire le vostre Bibbie per gli ultimi due versi. Filippesi capitolo 1, prendete tutti la Bibbia e ci lasciamo con questa lettura. Voglio portarvi su questo testo per comprendere io e chiedere a voi di comprendere quali devono essere le nostre richieste principali. L'Apostolo Paolo ci dà un bel esempio. Aveva bisogno di tante cose materiali, però guardate che cosa chiede prima di tutto il resto. Filippesi capitolo 1 verso 9. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori. Apprezzare le cose migliori. O un'altra versione dice approvare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Alleluia. Sia benedetto il nome del Signore. L'Apostolo Paolo ha un solo desiderio, quello di essere benedetti e apprezzare le cose migliori. A Dio la gloria, fratelli, e le cose migliori sono le cose dello Spirito, le cose del Regno dei Cieli. Vogliamo chinare il nostro capo, chiudere i nostri occhi. Gloria a Dio. Grazie Signore. Questa è la lezione che dobbiamo imparare. Questo è quello che dobbiamo vivere. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Signore, sicuramente Tu mandi un risveglio nella nostra vita se impariamo questa lezione. Grazie, oh Dio. Grazie perché ci hai riuniti insieme questa mattina nella Tua casa. Hai parlato al nostro cuore, hai benedetto le nostre vite. Noi Ti siamo riconoscenti con tutto il cuore. Gloria al nome del Signore. Adesso di pari sentimento Ti chiediamo che il Tuo amore, che la grazia del Tuo Figlio e la virtù e la comunione dello Spirito Santo siano e rimangano con noi in Cristo, benedetto in eterno. Amen. Amen.